Le cose che facciamo non le scegliamo perché ci piace farle, ma per l'esigenza di affermare e assicurare attraverso di esse il nostro io immaginario. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Siamo in diretta dalla sede della radio ad Albignasego, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 26 gennaio 2024, sono le ore 12.03. E si adatta un po' questo tono musicale all'aforisma con cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Il fatto che le cose che facciamo ci piaccia, le facciamo non perché ci piaccia farle, ma per la necessità di affermare attraverso di esse il nostro io immaginario. Uno spunto di riflessione che sicuramente credo possa far riflettere e che può anche essere un valido stimolo per la puntata di oggi. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento odierno, vi ricordo i contatti del Centro Sei Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Scritto così, 6 come il numero, ma scritto in lettera, tutto attaccato, seialtrove.it. Noi siamo a Torreglia, in provincia di Padova, e abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove potete trovare, oltre alle notizie sulla radio, le novità delle trasmissioni che occupano il palinsesto della nostra emittente radiofonica, anche i podcast, quindi le registrazioni delle puntate delle varie trasmissioni, nonché molte notizie e novità, tra cui anche la possibilità, che è varia, di poter contribuire economicamente all'esistenza, alla sopravvivenza della nostra radio. Sapete che ci sono principalmente tre modalità. Una è attraverso il versamento su conto corrente postale, di cui trovate indicazione sul sito, ma per chi volesse già appuntarselo, il conto corrente postale a cui poter fare un versamento a Radio Cooperativa è il seguente: 120 82 301. Questo è il numero del conto corrente postale, 120 82 301. Il conto corrente però è intestato e il versamento va intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. Ripeto, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. Questo per quanto riguarda il bollettino postale, che è il numero più breve se volete appuntarvelo. Altrimenti, se volete fare un bonifico, l'IBAN è un po' più lungo, lo potete copiare direttamente dal sito, trovate tutto bene evidenziato a sinistra nel nostro sito, che ripeto è www.radiocooperativa.org, quindi potete fare copia e incolla dell'IBAN per poter fare un bonifico, o anche potete comodamente pagare con PayPal se avete questo strumento, quindi tramite il web, anche tramite il telefono. E sapete che soprattutto in questi tempi ogni contributo è più che ben accetto. Tra l'altro, nelle puntate precedenti abbiamo anche sondato un po' quanti tra gli ascoltatori della nostra trasmissione ci stessero ascoltando in streaming e quanti con le nuove modalità di ascolto, principalmente il DAB, cioè l'ascolto sul digitale terrestre. E da quello che abbiamo potuto rilevare dalle opinioni degli ascoltatori che sono intervenuti, quindi la maggior parte di voi ancora ci ascolta sullo streaming. Ora è cambiata anche la piattaforma di streaming, quindi la situazione dovrebbe essere migliore e più performante, quindi pian piano ci stiamo aggiornando. Beh, come anticipato, oggi avremo parlato della possibilità che l'io ha di affermare sostanzialmente l'idea immaginaria di se stesso, ovvero l'idea immaginaria che spesso abbiamo di noi e che attraverso le azioni che compiamo, quello che facciamo, di fatto cerchiamo o quantomeno di poter affermare. Non solo in senso positivo talvolta, anche nelle nostre qualifiche negative. A volerci quasi creare una realtà che sia conforme a ciò che noi ci aspettiamo, che crediamo un po' di noi. Chi lo sa se non possa essere così? Con questo interrogativo iniziamo la lettura del testo di oggi, che potete trovare sul nostro blog, il blog di Sei Altrove. Quindi vi dicevo prima che il nostro indirizzo è www.seialtrove.it. Se guardate a destra c'è una voce, scritto blog, cliccate su blog e vi si apre questa pagina con in primo piano l'articolo che stiamo per leggere ora, che si chiama Coltivare l'essenza. Fin quando la nostra personalità esteriore sarà la sorgente della nostra consapevolezza e della nostra attenzione, che rappresentano per noi e per gli altri la totalità della nostra esistenza, continueremo a produrre mandrie di allucinazioni cerebrali e saremo destinati a seguire la personalità nelle sue congenite identificazioni. Thank you. la nostra attenzione continuava a frammentarsi in pezzettini infinitesimali al presentarsi di ogni nuovo impulso, desiderio, velleità, associazione, mancanza, bisogno. Ad ogni nuova distrazione continueremo a sorprenderci coinvolti nel banale significato socio-emotivo o sociopatico degli eventi, mmentre insceniamo, pervasi da una silenziosa angoscia esistenziale, la telenovela quotidiana della nostra vita mondana. Solo se riusciamo a individuare e coltivare in noi l'essenza, vera volontà nell'uomo, e con la pratica quotidiana la addestriamo e la padroneggiamo, possiamo fare davvero di tutto. Possiamo letteralmente muovere le montagne. Nelle ultime puntate abbiamo parlato di conversione, intendendo per conversione però non tanto un aspetto religioso, quantunque sia sicuramente un significato che possiamo definire spirituale, quello di cui ci occupiamo, ma conversione quasi come un passaggio da un sistema di valori, da una modalità di essere ad un altro. Abbiamo parlato negli ultimi tempi anche di tre strumenti che abbiamo a disposizione, a cui ci si può gradualmente approcciare, a cui si può gradualmente accedere in un percorso di autoconoscenza, che sono la presenza, il portamento e l'attenzione. Ora, questi aspetti vengono richiamati in questo testo, che come vi dicevo potete trovare sul nostro blog, si chiama Coltivare l'essenza, andate sul nostro sito che è seialtrove.it, cliccate alla voce blog e come primo articolo troverete questo, Coltivare l'essenza, questo scritto di Hermes che abbiamo pubblicato nel nostro blog domenica. Tra l'altro chi volesse può anche ricevere i nostri spunti settimanalmente via email, basta inserire sempre sul blog il proprio indirizzo e si può tranquillamente essere iscritti e ricevere questo spunto domenicale a titolo ovviamente gratuito. Chiusa questa parentesi, in questo testo vengono riproposti quindi questi temi che abbiamo affrontato, sia quello della conversione, sia il tema appunto della presenza, del portamento e dell'attenzione. E in particolare ritrovo questo sì nell'apertura del testo che abbiamo letto, quando Hermes scrive che fin quando la nostra personalità esteriore sarà la sorgente della nostra consapevolezza e della nostra attenzione, continueremo a produrre mandrie di allucinazioni cerebrali. Questa è un po' dura da poter digerire. Eppure, effettivamente, al di là delle parole forti che vengono utilizzate in questo testo, io mi ci ritrovo in questa, questa definizione, perché molto spesso capita che ci distacchiamo dalla realtà e posso vederlo per esperienza, e quindi questa non è una dinamica in cui si crea un giudizio. Qui non si sta giudicando il comportamento di qualcuno, ma si stanno semplicemente denotando delle caratteristiche che la natura umana assume per adattamento e che quindi noi esseri umani assumiamo. Dalle quali però, una volta vista la possibile, chiamiamola, negatività di questi comportamenti, possiamo però emanciparci, possiamo progredire, possiamo migliorare. E lo scopo dell'autoconoscenza quindi è questo. Quindi anche le parole forti che vengono usate sono per poter aderire quanto più possibile alla realtà. Ovviamente sempre che uno possa riconoscersi in quello che viene detto, è chiaro. A volte ci astraiamo così tanto che effettivamente quelli che produciamo, anziché essere pensieri, sono quasi delle allucinazioni. E questo, ad esempio, a me capita spesso quando sono identificato in una forma di associazione, e quindi associo quello che può essere una modalità con cui magari gli altri si pongono nei miei confronti o che in quel momento ho di poter vedere le cose con un'interpretazione che ho dentro, che risente molto dell'umore che posso avere, o di anche qualche memoria che vado a ripescare, diciamo, dal mio passato, e che è come un filtro. Per cui se in quel momento ho un determinato umore, una determinata condizione che modifica poi il mio stato d'animo, i miei pensieri, eccetera, filtrerò attraverso quella condizione quello che accade, quello che mi viene detto, eccetera, a meno che io non riesca ad essere presente. E qui viene il tema della presenza. E quindi poteva assumere un portamento diverso rispetto a quello che altrimenti assumerei in modo automatico. E dunque, così facendo, interpretando e filtrando la realtà e non potendo vedere la realtà che accade per com'è, ma filtrandola attraverso l'umore, lo stato d'animo o le associazioni, che spesso partono in modo automatico, di fatto si vivono delle vere e proprie allucinazioni. Poi qui si parla di allucinazioni cerebrali, perché forse sono appunto irreali, e alla fine sono molto spesso prodotte proprio dal cerebro, nel senso dalla nostra parte frontale, poi che anche crediamo essere la più realistica, e invece molto spesso è quella anche più distaccata dalla realtà nella sua razionalizzazione. E questo accade praticamente perché è la nostra personalità esteriore che diventa la sorgente della nostra consapevolezza e della nostra attenzione. Cioè, se io mi baso unicamente sul mio vissuto, unicamente sul mio vissuto personale e sulle interpretazioni che ho dato, che ho stratificato nel corso del tempo a quello che ho vissuto, che sono delle interpretazioni e che ho potuto vedere che molto spesso sono devianti, perché guardano alcune cose e non ne guardano altre, mettono in luce solo determinati aspetti e non altri, e sono funzionali ad aver costruito, nel mio caso, una storia di me alla luce della quale guardo il mio passato. E di fatto, se io guardo quello che accade, vivo quello che accade solamente alla luce di ciò che sono stato, di ciò che ho stratificato in me, di fatto solamente la personalità diventa la sorgente della mia consapevolezza. E questo accade poi in modo più massivo quando sono convinto che posso esprimere questa cosa in modo attivo, forse nel mio caso in modo più passivo, più debole, ma comunque dentro di me in modo forte, quando accade che sono convinto che solo da me possano derivare le soluzioni, solo da me possa derivare un modo giusto di fare le cose, solo da me possa arrivare la verità e quindi qualcosa che viene dagli altri, comunque poterne provare una forma di diffidenza. Ok? E tutto questo praticamente significa che la personalità, di fatto, quell'io immaginario che citavamo in apertura della trasmissione, è l'unica fonte, l'unica sorgente della nostra consapevolezza. Quindi Quindi questo significa che dalla vita sostanzialmente posso imparare ben poco, dagli altri posso imparare ben poco, men che meno poi posso relazionarmi o pensare che possa esistere qualcos'altro, percepire qualcos'altro che poi posso chiamare infinito, divino, vita, eccetera. Perché tutto esclusivamente risiede dentro di me. Talvolta questa cosa la possiamo manifestare in modo attivo, in modo forte, visibile, talvolta in modo meno visibile, ma non cambia nulla. Perché nella sostanza delle cose questo è comunque il processo, però è un processo in cui rischio di alienarmi rispetto alla realtà. E la realtà qual è? Che molto spesso le cose che io vivo, gli umori, gli stati d'animo, le interpretazioni che do agli eventi sono appunto delle interpretazioni che sono personali, non sono solo personali, ma a volte, anzi spesso, potrei dire sempre, mutano a seconda di come sono io in quel momento. E questo crea un'ulteriore frammentazione, che si cita successivamente nel testo, laddove si dice che la nostra attenzione continuerà a frammentarsi in pezzettini infinitesimali, al presentarsi di che cosa? Al presentarsi di ogni nuovo impulso, di ogni nuovo desiderio, di ogni nuova associazione, velleità, di ogni nuova mancanza, di ogni nuovo bisogno. Cioè, quindi sostanzialmente ogni volta che arriva un desiderio, che arriva un bisogno, che arriva una mancanza di qualsiasi tipo, automaticamente, per come è strutturata la personalità, do attenzione a quella cosa e quindi mi frammento sostanzialmente. Non ci viene insegnato nella vita, perché per questo scopo c'erano le scuole iniziatiche un tempo, a potersi approcciare a queste dinamiche, a poter quindi unificare questa attenzione verso uno scopo, a poter anche e soprattutto accorgersi di questa frammentazione della nostra attenzione, di questa nostra distrazione. E da questa distrazione che vi citavo prima, quindi non può che derivare quella telenovela che viene citata nel testo che abbiamo appena letto, laddove Hermes scrive che ad ogni nuova distrazione continueremo a sorprenderci coinvolti nel banale significato socio-emotivo, e anche qui viene aggiunto o sociopatico, degli eventi, mentre insceniamo la telenovela quotidiana della nostra vita mondana. E quindi il significato socio-emotivo degli eventi è l'interpretazione che noi diamo, è la forma degli eventi, gli eventi che ci accadono, anche gli umori, gli stati d'animo, i pensieri, e non la sostanza, non l'essenza. Cioè quello che c'è dietro l'insegnamento o semplicemente il motivo per cui abbiamo attivato una condizione di questo tipo. E ci si perde, cioè accade qualcosa e andiamo a vedere la responsabilità che hanno gli altri, quello che è successo, eccetera, il che va benissimo su un piano superficiale delle cose. Poi cosa succede addirittura? Che uno può arrabbiarsi con gli altri, può avere degli stati d'animo che derivano da tutto questo e quindi uno si disperde sostanzialmente, si perde nella forma e perde di vista l'essenza. Che può essere, ad esempio, l'insegnamento che può derivare da un evento, o perché ho interpretato un evento in un certo modo e questo ha fatto sì che io poi disperdessi la mia attenzione. E questo è farsi coinvolgere nel significato socio-emotivo degli eventi, fino ad inscenare una telenovela, perché poi la nostra vita è tutta una telenovela, diventa tutta una telenovela. Invece la possibilità che è data da un percorso sostanzialmente di autoconoscenza, la possibilità con cui io sono entrato a contatto in questi anni attraverso l'insegnamento che viene proposto al centro altrove, è proprio quello che qui si cita di poter individuare e coltivare in noi l'essenza, ciò che è essenziale, di poterla addestrare, padroneggiare, quantomeno innanzitutto di fare pulizia, di poter, quelle condizioni che vi citavo, quindi l'aspetto di poter interpretare la realtà sulla base di come io sono, sulla base di filtri interpretativi che sono la costruzione, la stratificazione del mio passato, che ho tinto molto spesso dall'ambiente in cui sono cresciuto, dagli altri, dal contesto socioculturale, eccetera. Il fatto di poter vedere la distrazione, la frammentazione che si vive nel dare attenzione a qualsiasi cosa sostanzialmente ci passi, non solo per la testa, ma nella nostra parte anche emotiva, nella nostra parte desiderativa, eccetera, e nell'aspetto fisico, anche nelle esigenze del corpo, negli istinti, eccetera, questa complessità di cui l'essere umano è costituito, poterla conoscere, poterla riconoscere in sé, tutto questo fa parte di un percorso di autoconoscenza. E da qui si può cominciare poi nell'accettare anche ciò che è più difficile da accettare, come vi dicevo prima, il fatto di poter produrre delle allucinazioni cerebrali, il fatto di poter accettare che molto spesso si è distaccati dalla realtà e ovviamente non giustificare, perché molto spesso una cosa di cui io sono stato e sono tuttora bravo è quello di poter giustificare le proprie limitazioni, le proprie resistenze, le proprie risposte, che al di là che possano o meno avere una giustificazione, di fatto giustificare qualcosa lo mantiene in vita, molto spesso, soprattutto se è qualcosa che non ti aiuta ad evolvere, ma al contrario ti aiuta a rimanere statico, addirittura ad involvere. E quindi tutto questo fa parte di quello che è un percorso di autoconoscenza, che è un percorso di emancipazione, perché l'autoconoscenza di cui si parla qui non è sterile, non è l'aspetto di poter leggere dei libri, ma è quello di poter mettere in pratica anche un insegnamento, di poterlo verificare attraverso la propria pelle, la propria esperienza, poter diventare ciò che si conosce. E la conoscenza di cui parliamo qui non è una conoscenza che si può trasmettere attraverso una lettura di un libro, attraverso anche l'ascolto di una trasmissione. Si possono ricevere degli spunti che poi però ad ognuno starà a poter eventualmente mettere in pratica, confrontare con la propria esperienza, eccetera. E quando si conosce qualcosa, in questa autoconoscenza di cui parliamo, si conosce attraverso di sé, si conosce qualcosa di sé. E si conosce quindi in modo, diciamo, non separato e non astratto. Si conosce attraverso l'esperienza reale, vivendolo su di sé, anche un'emozione, il fatto di poterla conoscere perché la vivi, vivi quello che quell'emozione ti produce in te. E la vivi attraverso te, non la vedi in qualcun altro per cui tu puoi filtrare e associare e farti un'idea di quello che vive qualcun altro, ma è solo un'idea ed è solo tua. E invece, quindi pian piano poter quindi addestrarsi in questo senso a padroneggiare quindi l'essenza. E E qui dunque può avvenire quella conversione di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, la conversione dalla personalità all'essenza, quindi da questo io immaginario che citavamo all'inizio, che ci spinge quindi a vivere determinate condizioni per affermare l'idea che uno ha di sé, ovvero quell'allucinazione cerebrale, che può essere un'idea positiva, può essere anche un'idea negativa, uno può anche vivere una condizione. Andare a ricercare, ad esempio, una condizione di fallimento per potersi confermare di non essere in grado di fare qualcosa perché lui ha questa idea, ad esempio. Non è necessariamente una condizione di affermazione. E invece, quindi, convertirsi da questo sistema, che è un sistema chiuso, praticamente, perché tu non vedi comunque nient'altro che te stesso, ma non ti accorgi di questa cosa, e quindi non puoi usufruire di questa possibilità per conoscerti, ma scarichi all'esterno la responsabilità, hai invece la possibilità che hai di poter passare ad un sistema aperto, chiamiamolo così, a potersi aprire all'insegnamento che proviene dalla vita, dagli altri, che proviene anche da un insegnamento che però risuona dentro di te. Questo è quello che a parole sento di poter esprimere. Bene, c'è un messaggio intanto che è giunto, e a questo proposito quindi vi ricordo il numero per scrivere gli SMS con cui potete interagire con la conduzione, che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 685 per scrivere gli SMS. E c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che scrive: ma cosa intendere per essenza? Grazie, ciao. Allora, per essenza il significato che io do in virtù della mia esperienza a contatto con l'insegnamento al centro, per essenza intendo sia la parte di me più vera, quella che non conosco, quella che non vive associazioni, quella che emerge in particolari momenti, soprattutto attraverso le frizioni con la realtà, quando tutti quelli che possono essere i programmi, i castelli, le costruzioni della personalità si infrangono, quella più originaria, che potrei dire più vera, spontanea, e che in questi anni, quando è emersa sempre a contatto comunque con l'insegnamento e con la fonte dell'insegnamento come viene proposta al centro altrove, e quindi una parte insondata sostanzialmente, che non vive di associazioni, che non vive di conosciuto, che non vive di qualcosa di già visto, di già noto, di già programmabile, di catalogabile, quindi sia questo, e sia anche qualcosa che è essenziale nel senso di semplice e che non è non saprei in realtà come definirlo bene a parole, che non trova le complicazioni che ci sono nella vita ordinaria, come se la vita fosse semplice, più semplice di come appare, anziché essere intorcolata, come invece è molto spesso, almeno per quanto mi riguarda, la personalità con tutte le sue interpretazioni, eccetera. Per me l'essenza, quindi, è questa parte originaria, questa parte vera, spontanea, che si esprime anche nella forma della semplicità, nella forma dell'imprevisto, nella forma talvolta anche del silenzio. Molto spesso, quindi questa parte vera di me, che è al di là di tutte le costruzioni e di tutte le idee che posso essermi fatto, di tutto ciò che credo di essere, che penso di essere, o delle abitudini, delle caratteristiche che posso attribuirmi o che posso attribuire, è qualcosa di vero, di originale. E oltre al numero di telefono degli per scrivere un SMS, ricordo anche quello per poter intervenire in diretta. Adesso le linee sono aperte, il numero è lo 049 880 90 20 per chi avesse dei quesiti da porre o delle esperienze o anche delle opinioni da poter esprimere in merito a quello che è stato detto. Ripeto, 049 880 90 20 è il numero per intervenire in diretta. Altrimenti per scrivere un SMS 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, mi chiamo Antonio, telefono dall'Arcella.
Ciao Antonio, ben
Ciao,
trovato.
ciao. Senti, ho sentito la ripetizione in differita mercoledì, la ripetizione della trasmissione della settimana scorsa, che non ero riuscito a sentire normalmente. Adesso in questo momento sono in contatto in streaming. Adesso vado agli argomenti che tratti.
Sì.
Mi ha colpito la conversione, l'essenza e le forme, no, le manifestazioni identitarie della personalità. E dico quel che ho capito io. Provo a dire quel che ho
Sì,
capito
certo.
e sentire che. Allora, mi pare di capire che l'essenza equivalga all'autenticità dell'io. Non mi pare di aver capito che l'essenza sia un qualcosa che va oltre, cioè come una specie di essenzialità a prescindere di quanti siamo al mondo, una essenzialità in sé. Mentre l'essenza, per come la dici tu, mi pare di aver capito che sia una parte vera che riguarda l'individuo, ognuno per la sua, ognuno diverso dall'altro con la sua essenza. E mi pare di aver capito che le forme, le manifestazioni identitarie della personalità siano delle. Come posso dire, la personalità intesa come un abito che uno mette, una volta telefonò una trasmissione, identificava la persona, il significato di persona come maschera, le varie maschere dell'io che assume, nella vita, vivendo nella società, a seconda della situazione. Quindi le maschere identitarie della personalità. Quindi la personalità viene vissuta, secondo quel che ho capito da te, come un qualcosa di ingannevole e distante dalla veridicità, dall'autenticità di ogni persona. Direi di fermarmi qui e di ascoltare se puoi spendere due parole per specificare meglio cosa sono queste manifestazioni o forme identitarie della personalità e perché la personalità è ritenuta in sé una cosa negativa, che sembrerebbe quasi un rivestimento ingannevole dell'essenza di ognuno. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questo spunto. Intanto ne approfitto per ricordare, dato che Antonio ha detto di aver ascoltato la trasmissione in differita, che questa trasmissione poi va in replica, oltre che nella replica notturna delle trasmissioni che avvengono in diretta, e quindi quello andrà in replica quindi questa notte verso circa le 2, 2 e mezza, ma va in onda anche il mercoledì, però a cadenza quindicinale, dalle 15:20 alle 16:50 al mercoledì pomeriggio. Vabbè, è andata in onda mercoledì scorso, quindi andrà in onda una replica degli Astronauti fra 2 mercoledì, quindi il 7 di febbraio circa, se non erro. Quindi questa è un'informazione in più per chi avesse l'occasione di volerci ascoltare il mercoledì pomeriggio. Detto questo, allora, io sì, mi ritrovo in questa, abbastanza in questa definizione che ha dato Antonio. Ovviamente le definizioni dobbiamo, secondo me, prenderle per come sono, cioè diamo delle definizioni perché ci possono essere utili per dare un senso ad una parola e quindi aiutarci nella comprensione comune del linguaggio. E quindi sono relative. La manifestazione identitaria, quindi, della personalità, dice Antonio, come un abito che uno può mettere come una maschera che indossa e anche come quasi una ricostruzione falsata di quella che può essere l'essenza. Mi ci ritrovo, se non che posso dire per esperienza che non è solamente un abito, ma è un guardaroba che molto spesso uno si porta dietro e che indossa anche a seconda dell'occasione, della circostanza, della persona. E quindi il fatto di potermi comportare in un determinato modo piuttosto che in un altro e vivere delle associazioni, ad esempio, può essere facile quando ci si rapporta con dei familiari, ad esempio con la figura paterna o la figura materna, quella di poter recitare un ruolo che abbiamo in memoria, inconsciamente, quindi comportarsi, ad esempio, da figlio in un certo modo. Oppure poter comportarsi da figlio come se si fosse davanti a un padre o una madre, anche con chi non è nostro padre o nostra madre, ma noi associamo in quel momento, ad esempio, quel comportamento. O viceversa, possono esserci tantissimi altri ruoli. Vi ho fatto questo esempio perché è il più pratico e quello che possiamo vivere anche, credo, tutti. E quindi abbiamo più abiti, secondo me, e anche più maschere che indossiamo a seconda del momento. E quelle distrazioni di cui parlavo prima, secondo me, hanno a che fare con queste maschere, quindi il fatto di poter dare retta ad un desiderio, ad un impulso, ad un istinto, ad un'associazione, eccetera, non solo mi distraggono, ma di fatto mi fanno identificare in quell'impulso, desiderio, eccetera. Se non ho appunto un discernimento che mi permette quindi di poter discernere tra ciò che è essenziale anche in quel momento e ciò che non lo è. Essenziale anche nel senso appunto di utile in questo caso. Quindi mi ci ritrovo in questa definizione che Antonio dà della personalità, delle manifestazioni identitarie della personalità, e con questa però aggiunta, il fatto che molto spesso non siamo univoci, uno dice io, però anche il nostro comportamento, il nostro umore, anche il nostro pensiero, il nostro modo di rispondere agli eventi, di rapportarci con gli altri cambia a seconda della situazione, quindi questo ho potuto sperimentare. Non c'è un'univocità, ma ci sono molte voci, ci sono molti in noi, quindi sono molte maschere che possiamo indossare a seconda della circostanza. E riguardo l'essenza, in realtà io mi ci ritrovo in questa autenticità che noi viviamo, al di là però, al di là appunto di queste maschere che dicevamo, perché se io mi identifico con una maschera, in questo caso posso identificarmi nel ruolo di un bambino, anche se ho 34 anni, o posso identificarmi in un ruolo di lavoratore piuttosto che di altro tipo, o posso identificarmi in un'emozione che sto vivendo, che può essere di rabbia o di tristezza o di paura o di gioia o di pudore, eccetera. In quel momento sto indossando una maschera e sto interpretando ovviamente un ruolo sostanzialmente, e questo ruolo lo ripesco comunque dal mio passato, dal mio vissuto. L'essenza invece è qualcosa che, per come la vedo io, non recita, per come la vivo io, non recita ruoli, e quindi emerge proprio nel silenzio, emerge non è un frutto del pensiero, ma emerge forse più dal silenzio dei pensieri, dal silenzio di queste associazioni che noi facciamo, di queste sovrapposizioni per cui sovrapponiamo alla realtà quello che è il nostro filtro interiore, l'interpretazione emotiva che diamo agli eventi, li sovrapponiamo agli eventi in sé. L'essenza è qualcosa che invece sta oltre questo, che non è, la vedo appunto come qualcosa che emerge dal silenzio tra una sovrapposizione e l'altra, tra un pensiero e l'altro, tra un'interpretazione e l'altra. E quindi non ha a che fare con la personalità, che è la costruzione che noi comunque abbiamo fatto di noi, a livello di abitudini, di risposte meccaniche e anche di pensieri, di allucinazioni, come dicevamo, assimilandole dall'ambiente come risposta necessaria all'ambiente in cui siamo cresciuti, al fatto di dover prendere in prestito anche dagli altri delle modalità di comportamento che poi abbiamo fatto nostre. Ma l'essenza è quella che può recitare tutti i ruoli, nel senso, ma non si perde in nessun ruolo in cui recita. E quindi è questa parte vera in noi. Non saprei poi dire se è diversa da tutti gli altri oppure no, o se forse questa parte vera è qualcosa che in realtà ci può accomunare anche a tutti gli altri, perché molto spesso le divisioni che noi viviamo sono frutto forse di queste nostre interpretazioni, di questa nostra separazione che vediamo tra noi e gli altri, tra noi e la realtà, e di queste nostre allucinazioni nella strage dalla realtà, secondo me. E forse siamo meno separati di quanto pensiamo, però questa è sicuramente adesso una speculazione. Di fatto è comunque questa nostra parte autentica è vera, secondo me, senza la necessità però di doversi differenziare per forza dagli altri. Ecco, do di nuovo la parola a voi. Il numero di telefono è lo 049 880 9020 oppure per gli SMS 345 18 91 68 5. Pronto?
Ciao Iapo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Anche a te, saluti a chi ascolta e anche agli altri. Io tiro fuori sempre la solita cosa, parlare di essenza, di coscienza individuale e tante altre belle cose, però c'è un piccolo problema: se non ci sono gli strumenti per arrivare a una propria coscienza, a far crescere questa coscienza, è difficile. Negli anni 70 veniva fuori questo concetto qua, specialmente negli ambienti di estrema sinistra, anche di sinistra, si parlava di coscienza collettiva. È un falso, dal mio punto di vista, un falso concetto, perché io parto dal presupposto che ogni individuo è a sé stante. Nessuno è uguale agli altri, come nessuno diverso, completamente diverso dall'altro, siamo simili. Per cui se non ci sono gli strumenti, anzi vengono eliminati lentamente e inesorabilmente gli strumenti per far crescere questa coscienza, ti faccio un banalissimo esempio: fino a quando mi ricordo quando andavo a scuola, io si ero obbligati ad andare tutti quanti con il grembiule nero, con il grembiulino nero, devono essere tutti quanti uguali. E poi a scuola c'è un bellissimo libro di Ivan Illich che è Descolarizzare la società. La scuola è omologante, non ti insegna, non ti fa crescere, ti insegna a lavorare, a produrre, a cercare di fare i soldi, e tutte le istituzioni sono, dal mio punto di vista, più o meno così, compresa la sanità. La sanità che non insegna alle persone, assolutamente non insegna alle persone a curarsi da sé, a aver cura del proprio corpo. Ti dicono sempre di delegare. Io in un libro di Shlomo Sand, L'invenzione del popolo ebraico, c'è una bellissima storiella che racconta di una madre che assiste il figlio
prima che parta per la guerra in Crimea, 1852 se non sbaglio. È una madre ebrea, di religione ebraica sarebbe meglio dire. E questa dice al figlio, guarda, adesso tu vai, parti, dopo che ti sei ben preparato, e prendi il primo turco che trovi, lo ammazzi, lo sbudelli e poi appena hai finito di sbudellarlo ti fai una bella colazione e poi finisci il tuo lavoro. E questo figlio gli dice, madre, ma e se fosse il turco a uccidere me? E la madre dice stupita, ma perché dovrebbe farlo? Che cosa abbiamo fatto di male noi ai turchi? Non so se si capisce l'ironia di tutto questo e l'ipocrisia di tutto questo. Sembra, dal mio punto di vista, anzi sembra, mi sembra che sia, che ci sia un concetto, un'illusione, che è quella che io chiamo illusione borghese, no? Che ci faccia credere di appartenere a un'elite di persone create da un Dio, quindi esseri superiori. Questo è un concetto totalmente occidentale, dove gli altri sono tutti dei barbari, dei senza Dio, o meglio figli di dei molto meno potenti del nostro, e sulla base di questo noi andiamo per il mondo e facciamo i cavoli nostri, eliminiamo le persone che ci danno fastidio perché essendo senza Dio o infedeli o quant'altro non vale la pena che resti il nostro mondo. Ricordo che oggi è l'anniversario della invasione dell'Australia da parte della Gran Bretagna. James Cook nel 1788, se non sbaglio, aveva appena perso gli Stati Uniti, è andato là e ha piantato la bandiera dicendo che quella terra era una terra disabitata, non c'erano persone, esseri viventi, esseri senzienti, erano soltanto dei selvaggi che valeva la pena di eliminare. E questo è il concetto che è sempre stato portato avanti da questo sistema. Adesso la gente comincia a accorgersi perché alla fin fine, come dico di solito, il denaro non si può mangiare. Buona giornata, Sam. Ciao, Iapos.
Ciao, Dennis. Grazie, buona giornata anche a te. Grazie a Dennis per i suoi spunti. Allora, è interessante questo elemento che Dennis pone della coscienza collettiva, perché effettivamente, da come ho capito io, diciamo, l'intervento di Dennis, lui dice che la coscienza collettiva secondo lui è un elemento falsato, perché è solo individualmente che si può crescere in coscienza. E diciamo che è qualcosa che condivido nella forma in cui l'autoconoscenza di cui parliamo qui è qualcosa appunto di individuale. Dennis dice che secondo lui anche l'istruzione, come tutte le istituzioni, sono omologanti. In effetti io posso testimoniare come esperienza di ex studente, ex scolaro, ma la maggior parte di voi che ascolta lo è stato, a un livello di istruzione o un'altra, di fatto quello di che vengono impartite sono delle nozioni, quindi le nozioni molto spesso esclusivamente sono diciamo delle ricezioni di insegnamenti mentali, che poi dati mentali, e quindi non hanno nulla a che fare con l'emozione, ad esempio con il corpo, se non l'educazione fisica, e di fatto poi ti ricordi solamente quello che ti è piaciuto, quello che ti interessa, quello che ti ha colpito, ma di tutte le nozioni che assimili nei vari anni di studi poi sono veramente poche quelle che ti restano effettivamente, se non quelle basilari del far di conto, della lettura, eccetera, che si imparano da piccoli. Quindi c'è questo aspetto, e invece non esiste un tipo di istruzione, di educazione, di approccio che guardi ad esempio la natura umana, poter conoscere la natura umana. Quindi noi sostanzialmente non conosciamo noi stessi, nessuno ci insegna a poter osservare ad esempio i nostri pensieri, le nostre emozioni, eccetera, a conoscerci, ma veniamo effettivamente astratti e portati unicamente in una realtà di nozioni, diciamo, collettive, dove ciò che dovrebbe essere utile è il fatto di poter noi essere utili ad una società e quindi avere delle nozioni di base per diventare dei cittadini, dei consumatori di domani e per poter quindi poi esercitare una professione e porsi in modo utile nei confronti della società. Questa dovrebbe essere l'idea molto teorica, ma non c'è in realtà lo sviluppo della persona, non c'è la conoscenza della persona e anzi, io quello che ho potuto sperimentare è che più che crescere, in questo caso in coscienza, possiamo forse crescere in essenza, nel senso che più cose, più che aggiungere cose, a volte non dobbiamo togliere, e anche le nozioni che ci vengono date molto spesso entrano in conflitto con quella che è la realtà. E dobbiamo quasi liberarci di alcune nozioni che ci vengono insegnate per poterci approcciare alla realtà in modo più autentico, più essenziale, dobbiamo liberarci di queste zavorre, di questi filtri, per poterci approcciare alla vita in modo diverso. Questa è la mia esperienza. E riguardo l'altra cosa che citava Dennis, lui la vedeva più su un piano appunto di popoli l'uno contro gli altri. Il fatto di sentirsi superiori, secondo me, questa, oltre ad una visione che si può applicare, come lui fa, alla storia dei popoli europei, piuttosto che di quello che degli ebrei, piuttosto che dell'Occidente, eccetera, quindi di qualcuno che conquista qualcun altro, ma si può applicare, secondo me, anche proprio ad una dinamica interiore. Mi ci riconosco in quello che nella parte del cattivo che Dennis cita, perché ognuno può sempre riconoscersi facilmente nella parte della vittima, ma nella parte del cattivo, nel fatto di poter vedere gli altri come separati da me stesso come migliore degli altri o come superiore agli altri, e quindi di non dare agli altri lo stesso valore che uno dà invece al proprio io, senza accorgersi che invece come ciò che vale per te, come sei strutturato tu, così possono essere strutturati anche gli altri. Cioè, e quindi in questo senso, il fatto di poter far emergere qualcosa di essenziale in noi forse può esserci di aiuto anche a poter vedere qualcosa di essenziale nell'altro. Detto questo, aggiungo però una piccola considerazione, che Dennis citava la coscienza collettiva, forse comunque al di là del fatto che la conoscenza di cui parliamo qui, l'autoconoscenza, sia qualcosa a cui ci si possa approcciare attraverso la propria esperienza e quindi attraverso sé, e quindi non è qualcosa che si possa apprendere nozionisticamente, anche qualora si potesse apprendere, poi andrebbe comunque verificata, trasformata e vissuta nella pratica. Però se per coscienza collettiva si intende anche il fatto di poter essere da esempio per qualcun altro, allora forse in questo senso la coscienza collettiva, diciamo, non è solamente un'idea falsata, può anche essere vera, nella misura in cui noi comunque, quando nasciamo e cresciamo, acquisiamo informazioni dall'ambiente socioculturale in cui viviamo, in cui nasciamo. E lo facciamo a livello anche addirittura istintivo o non consapevole, e questo ci aiuta a formare la nostra personalità. Ora, inserendo in questo internet, in questa enciclopedia universale invisibile, anche delle informazioni diverse, dei comportamenti diversi, dei modelli diversi, è possibile quindi attingere a qualcosa, a qualche altro modello diverso, e quindi in questo senso dare un contributo anche a poter modificare quindi questa coscienza collettiva. Però io, per quello che ho potuto vivere, è qualcosa che si può fare solamente vivendo e diventando il cambiamento, non solamente pensarlo, ma diventandolo nella propria vita e poterne non solo fare esperienza, ma diventarne testimoni nella propria vita, nella propria carne. E allora di fatto puoi dare un contributo, secondo me, in questo senso anche all'essenziale, anche alla società, al mondo in cui vivi, e non solamente tentare di poter affermare l'idea immaginaria del nostro io, come dicevamo all'inizio, che talvolta può essere anche un'idea di contestazione, non deve necessariamente essere un'idea di affermazione, però comunque anche nel ruolo di vittima nei confronti di un sistema più grande, possiamo identificarci e possiamo tentare di affermare questa nostra idea, mentre poter praticare un cambiamento e viverlo dentro di sé. Potersi emancipare anche da queste sovrastrutture che citava Dennis, ad esempio, ora è una possibilità che può avvenire nella nostra vita, nella mia vita. Riccardo, per chi volesse intervenire in diretta sui temi che sono stati affrontati oggi nel corso di questa puntata, il numero di telefono è lo 049 880 9020. Invece il numero di telefono per chi volesse scrivere un messaggio è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 685 per gli SMS. E il testo che abbiamo letto prima si chiama Coltivare l'essenza. Lo potete trovare sul nostro blog, quindi dal sito del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Cliccate in alto a destra la voce blog e vi si apre questa pagina che si chiama che è la pagina del blog, dove trovate come primo articolo Coltivare l'essenza. Ed è possibile anche, per chi lo desidera, iscriversi al pensiero settimanale, quindi poter ricevere i nostri spunti via email a titolo gratuito ogni domenica mattina, sempre rilasciando il proprio indirizzo sul blog. E l'ascoltatore di prima, Dennis, diceva appunto una cosa molto interessante, che è difficile crescere in coscienza, quindi possiamo dire anche in essenza, più che altro evolvere, potrei aggiungere, senza degli strumenti. E ad esempio gli strumenti che abbiamo citato nelle ultime puntate sono quelli della presenza, del portamento e dell'attenzione. Oggi dicevamo di come l'attenzione spesso per noi viene distratta, viene magnetizzata da cose che non sono essenziali. Può essere magnetizzata da un desiderio, da un impulso, da una velleità, da tante cose che non sempre sono essenziali in noi e che provengono dalla nostra personalità. E questo quindi di fatto ci distrae molto spesso dalla realtà. Questo non significa ovviamente non dare retta a quelli che possono essere gli impulsi, i desideri o anche le mancanze, eccetera, ma poterli ascoltare, potersi emancipare pian piano, gradualmente, dalla schiavitù nei loro confronti. Perché uno dei temi anche che abbiamo affrontato, che abbiamo toccato nel corso delle varie puntate, è quello della libertà o della schiavitù. Perché noi intendiamo molto spesso la libertà come la libertà da un sistema esterno che può opprimerci, quindi la libertà da una forma di condizionamento o di repressione esteriore. Mentre ci sono dei condizionamenti, soprattutto interiori, che esercitano su di noi una forma di schiavitù e dai quali poterci emancipare. Quando parliamo di poter convertirci all'essenza, parliamo proprio di questo sostanzialmente, di poterci emancipare da questa schiavitù della personalità, che dicevamo prima, e poter pian piano quindi approcciarci all'essenza, che va oltre questi meccanismi. E quindi anche ad esempio il sistema che dicevamo prima, questo anche negli interventi precedenti, è un sistema che però, oltre ad esistere all'esterno di noi, esiste come forma di condizionamento all'interno di noi. Quindi la morale del sistema, il metro di giudizio che possiamo identificare nella società, che possiamo criticare a livello sociale, di fatto però è qualcosa che, almeno parlo per esperienza, abbiamo incamerato, io incamero dentro di me e utilizzo come metro di giudizio anche di me stesso, della mia stessa vita. E quindi nel combatterlo all'esterno di me, e lo dico per esperienza perché per diverso tempo ho pensato di poterlo combattere, ho dato molta energia, molta attenzione al fatto di volerlo combattere o modificare o cambiare, eccetera. Ma di fatto non mi accorgevo che io stesso quel sistema che volevo combattere all'esterno, che quel potere che identificavo all'esterno di me in realtà era dentro di me, nel potermi condizionare, nel potermi censurare, nel potermi castrare, nel potermi opprimere. Tutte le qualificazioni che davo a quel sistema all'esterno di me erano sostanzialmente dentro di me, sono dentro di me. E quindi uno, crescendo, diciamo, con questo condizionamento, vive questa forma di condizionamento come l'unica realtà possibile, perché semplicemente è l'unica realtà che conosce, è l'unica realtà a cui si affeziona, a cui dà attenzione, a cui dà amore. E quindi ogni forma di possibile emancipazione da questa forma di condizionamento, e quindi dovrebbe essere ben vista, dovrebbe essere colta come una forma di liberazione, colta con gioia, viene vista al contrario con sospetto, con diffidenza, come qualcosa che ti può far uscire dal mondo che conosci. E quindi molto spesso si innesca in noi un meccanismo per cui ciò che può aiutarci ad evolvere, a progredire, a migliorare, lo guardiamo con molto sospetto o addirittura lo combattiamo e diventiamo noi quindi sostenitori e artefici della nostra stessa schiavitù mentale, emotiva, di qualsiasi tipo. E dico questo per esperienza, sto parlando al plurale, ma comunque sto parlando di me stesso, di quella che è la mia esperienza. Infatti, uno dei temi che abbiamo toccato anche di recente è stato proprio questo, grazie all'intervento di alcuni ascoltatori, il fatto che si abbia paura, ad esempio, della propria libertà. E qualcun altro è intervenuto dicendo: ma non è vero che abbiamo paura della libertà, anzi, in realtà la libertà è qualcosa a cui aspiriamo, noi esseri umani nasciamo liberi. E può darsi che nasciamo liberi, che la nostra essenza sia tale, ma che poi viviamo una forma di condizionamento. Sta di fatto che io parlo per esperienza, questa paura della libertà, che è qualcosa che mentalmente uno può pensare di non avere, ma di fatto è quella che mi ha condizionato molte volte, ogni volta soprattutto che potevo fare delle scelte, prendere delle decisioni che appunto andassero in contrasto con questo mio condizionamento interiore. E nel mio caso, senza l'approccio, la possibilità di vivere a contatto con un insegnamento, nel senso non scolastico, come si diceva prima, ma insegnamento interiore, di conoscenza di sé, come quello proposto al centro altrove, molte di queste anche decisioni prese non avrei potuto prendere e mi sono stato di molto aiuto proprio nel processo di distacco da quello che era il condizionamento interiore che avevo vissuto e che vivo. Pronto?
Ciao Iapos, Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
Grazie caro, sono ancora a casa perché al lavoro non sono ancora rientrato perché non stavo ancora bene.
Ivan, bella, ti faccio gli auguri di pronta guarigione.
Grazie, vediamo se forse lunedì rientro, vediamo un po' qui come va.
Sei
Allora, che
riuscito?
minestrone hai portato oggi? Perché io sono sempre alla cieca qua col DAB.
Ok, Ivan non riesce ad ascoltarci, però comunque interviene, diciamo, un ascoltatore da molto tempo. Allora, diciamo, non è possibile ovviamente sintetizzare tutto quello che è stato detto. Come tu dici spesso, noi qua proponiamo dei minestroni, quindi tocchiamo molti temi. Il tema che abbiamo toccato principalmente è quello lì di poter coltivare l'essenza. Abbiamo letto un testo che si chiama proprio così, tratto dal nostro blog Coltivare l'essenza, e quindi abbiamo parlato di come molto spesso la nostra attenzione sia distratta perché riteniamo che solamente la nostra personalità, riteniamo anche inconsciamente, sia l'unica fonte della consapevolezza e ed è la nostra attenzione, quindi la nostra attenzione viene distratta, viene frammentata ad ogni impulso, ad ogni desiderio, ad ogni mancanza e ci perdiamo molto spesso, quindi nelle interpretazioni che diamo nella realtà, perdiamo di vista le cose essenziali, ci perdiamo nelle interpretazioni degli eventi, in quella che diventa la telenovela quotidiana e invece solo potendo individuare, potendo coltivare in noi l'essenza attraverso la pratica, attraverso gli strumenti, come l'attenzione, la presenza, il portamento, poterla padroneggiare, possiamo invece aspirare, scrivere, messa alla fine del testo, a muovere le montagne, letteralmente. Questo ho provato a fare una sintesi di quello che è stato lo spunto della trasmissione.
Ok, tu sai che io quando faccio, tu sai che io quando tu dici le sintesi, bene o male, io dopo riesco sempre ad entrare nel filo conduttore del discorso. Allora, intanto saluto l'ospite, penso che hai un ospite perché mi hai presentato, quindi.
No, ti ho presentato agli ascoltatori che casomai
Ah,
non ti
ok,
conoscessero.
certo. Allora, beh, che dire, allora, siccome abbiamo anche poco tempo, che tu alla mezza devi uscire, quindi faccio in 2 minuti quello che più o meno vorrei dire. Allora, beh, ognuno di noi, l'essenza, avere un'essenza interiore, avere un'essenza di quello che si vuole è importantissimo, perché comunque attraverso l'essenza tu ti conosci te stesso, conosci quello che vuoi, conosci quello che non vuoi, conosci quello che devi decidere di fare, quello che non devi decidere di fare, quindi ti permetti di entrare in altre strade. Diciamo, io l'essenza la vedo come una via. Cioè, quando noi andiamo in una strada, potrebbe essere che dici, non so, via Dante, ma la laterale di via Dante è via Ivan. Ecco, un esempio un po' stupido, ma ho fatto capire che l'essenza è una nostra laterale. Corso del Popolo, via Leardi, sono delle vie qua di Mestre, quindi Corso del Popolo è la via principale, via Leardi è una via laterale di Corso del Popolo. E lo stesso è qui. Potrebbe essere un'essenza, potrebbe essere l'amore, che è la via principale, e potrebbe essere, non so, Iapos, che è una via laterale che ti permette di, che ti fa accedere alla via centrale, quindi alla via dell'amore. Quindi questo io vedo l'essenza. Molte volte la buttiamo via perché tante volte non ci concentriamo su quello che l'essenza ci offre e tante volte le essenze offrono davvero cose belle. Io le sto provando anche adesso. Sabato mi è capitato un bel evento che ho praticamente, dopo 4 anni di silenzio, il marito della mia amica di Rovigo, di nome Sara, che ti facevo anche chiamare qua a volte, ha rotto il silenzio, nel senso che avevamo litigato, adesso ha voluto rifare pace con me. E quindi questa per me è un'essenza, perché adesso a maggio forse ci troveremo, e quindi per me è un'essenza perché devo coltivare questa armonia, questo, diciamo, amore, questa fraternità, questa amicizia che si è creata, e quindi per me queste sono tutte essenze. E voi per me siete un'altra essenza, perché per me siete praticamente l'aperitivo della giornata, perché l'aperitivo della giornata che accompagna l'essenza reale. Quindi per me siete la via, perché comunque l'essenza è la via, diciamo, principale, perché poi ci sono tutte le vie laterali, quindi la consapevolezza, poi c'è, diciamo, quello che si vuole prendere in mano, quello che non si vuole prendere in mano, le decisioni, cioè, quindi consapevolezza, poi ci deve essere, vabbè, i valori, i principi, gli ideali, il rispetto, la libertà anche di saper decidere, di saper scegliere e di saperti, diciamo, preparare un'essenza. Che comunque tante volte pensiamo che l'essenza sia una cosa non fondamentale invece della nostra vita, l'essenza è proprio la cosa fondamentale, la cosa principale, perché attraverso l'essenza noi sperimentiamo tutto, valori, principi, ideali, quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare, decisioni, non decisioni, e tutti questi ambaradan che portano alla nostra vita interiore e anche alla nostra vita presente.
Grazie Ivan. Intanto grazie per l'immagine della laterale che effettivamente rende molto, diciamo, a livello esperienziale. Molto spesso noi pensiamo Pensiamo solamente che le vie dirette siano quelle là che ci portano da qualche parte, perdiamo effettivamente di vista le laterali, invece molto spesso è proprio a lato di un'esperienza o proprio dove non potremmo immaginarcelo, almeno questo è il mio vissuto, che possiamo trovare invece qualcosa di essenziale.
Guarda, io una volta ho seguito una meditazione che mi avevano dato, che poi la chiavetta mi si è rotta, quindi non ce l'ho più, e c'era uno proprio che parlava di essenza in una voce guidata, e mi diceva appunto, in questa chiavetta, diceva, adesso non ricordo il titolo, però so che era un'ipnosi, e alla fine ti diceva, questa è la tua essenza, nessuno te la può portare via. In effetti è vero, cioè una volta che tu ti crei la tua essenza, nessuno te la può portare via. A meno che tu non sei così ingenuo da fartela portare via con magari le persone che ti fanno star male, ma lo stesso comunque è una tua, cioè, è una tua cosa interiore e comunque nessuno te la porta via, perché uno magari può tentare di farlo. Tu puoi essere ingenuo di farti tentare di fartela portare via facendo in modo che ti facciano star male o facendoti magari creare delle situazioni sfavorevoli alla tua vita, ma la tua essenza ti rimane fino a che te la porti oltre alla vita terrena che alla vita eterna e oltre, cioè le nostre essenze che ci creiamo, nessuno ce le porta via. Cioè, magari qualcuno tenta di farlo, ma non, cioè non può, perché l'essenza comunque è chiusa in un lucchetto, è chiusa dentro di noi, cioè entra e non esce più, perché siamo noi dopo che la chiudiamo ermeticamente, perché noi buttiamo via quello che non ci serve, ma teniamo, cioè, un po' gli apposi, un po' come quando noi mangiamo, l'intestino butta via quello che non serve e tiene quello che serve per farci vivere. E lo stesso vale noi per qui. Il nostro interiore ha un'essenza, scarta quello che non serve e porta con sé quello che ne ha bisogno per vivere e per andare anche oltre la vita di qua, quindi la vita eterna. Adesso vabbè, l'ho buttata un po', tra virgolette, in vacca, in versione cattolica, ma nella realtà non è neanche così, perché l'essenza, sì, insomma, ci vorrebbero 15 trasmissioni qua per parlare dell'essenza e deve andare via fra 5 minuti, quindi non posso più dire nulla ormai sull'essenza.
Beh, intanto ti ringrazio Ivan, perché comunque hai portato la tua testimonianza, hai dato delle bellissime immagini su quello che può essere l'essenza.
Vedi che tu basta che mi dici abbiamo parlato di questo, non sai neanche che mi leggi la lettura, perché io dopo quando mi dici questo io arrivo sempre nel filo conduttore, tu mi dai, non so come, tu ti chiederai come faccio, ma te lo svelerò comunque, perché comunque sì, non è facile così alla cieca, così tirar fuori un argomento, perché non avendo ascoltato, però tu basta che mi dici abbiamo parlato di questo, io tac, come vedi entro. Non è facile, in due parole, però io non ho bisogno che mi leggi la lettura, perché comunque io, basta che mi dici parliamo di questo argomento qua, Bach. Sì, Bach è anche un compositore, quindi. Però sì, basta che mi dici sta roba qua, io entro come ridere. Perché poi con i tuoi argomenti sono una chiave di accesso a tante altre cose, poi, quindi è un gioco da ragazzi entrare nelle tue argomentazioni. Se non ho
Beh,
bisogno che vai nel profondo.
ti ringrazio Ivan, l'aspetto del gioco da ragazzi c'è sempre è bello vederla così, in modo semplice, come un gioco, perché anche io molto spesso non ci riesco, quindi grazie intanto
Ma
di
io
questa
prendo tutto
immagine.
come un gioco, Iapos, ormai quasi tutto prendo come un gioco adesso, anche quello che mi fa star male. Mi sta aiutando molto la mia amica di Rovigo con le cose delle parlate raffreddate, l'ho fatto anche prima. Sono stato male, ma non sono riuscito a entrare in crisi, perché lei mi ha bloccato l'essenza negativa che l'ha fatta scaricare, quindi buttare via, e mi ha fatto tenere quella positiva, quindi il gioco. Quindi ecco, ho scartato quello che non mi serve, ho tenuto quello che mi serve,
Bene.
senza andare in crisi. Quindi come vedi, non è facile fare sta roba qui. Bisogna avere tanto allenamento, tanta tecnica, tante.
Ivan, ti ringrazio intanto e allora speriamo di sentirci il prossimo venerdì, che tu riesca a ripristinare comunque l'ascolto della radio, così potrai ascoltare anche gli interventi degli altri ascoltatori, che come
Sì, ma
so poi li
intanto non
apprezzi
riuscissi, tu
molto.
basta mi dici di cosa parlate, dopo io riesco. qualche modo, a tirar fuori la mia, diciamo, chiave.
Ivan, ti saluto e ti ringrazio. Alla prossima,
Anche gli
sai.
Apples, alla
Buone
prossima.
cose per tutto, buona guarigione.
Anche a te, ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Ciao, ciao.
Grazie quindi a Ivan, quindi, che ci chiama molto spesso alla cieca, quindi questo è, diciamo, dovuto allo spostamento di frequenza, quindi nel caso appunto non lo conosceste, Ivan è non vedente, quindi ha avuto delle difficoltà con il poter risintonizzare in DAB, nonostante avesse il DAB radio cooperativa, quindi non appena riuscirà potrà anche chiamarci dopo aver ascoltato la trasmissione, però ci tiene a chiamare e a poter raccontare la sua, avere diciamo uno scambio con gli astronauti. Quindi grazie a Ivan, e questa immagine che lui ha portato dalla laterale è molto bella. Io posso dire per esperienza che molto spesso è proprio dove tu credi che le cose non ci siano, che le trovi, e che quindi l'essenza si può mostrare anche attraverso soprattutto le cose che non ti piacciono. Quindi parlavamo all'inizio della trasmissione di come molti aspetti possano risultare urtanti, ma io posso riconoscere col senno di poi molta più bontà in molti aspetti urtanti proprio nei confronti della personalità, molto bene, molta luce anche in aspetti oscuri che hanno potuto emergere attraverso un lavoro come quello del Centro Altrove. A contatto con l'insegnamento che si propone nel Centro Altrove, perché senza queste modalità di urto non avrei potuto far emergere qualcosa di essenziale. E molto spesso anche in ciò che non vogliamo, in ciò che nascondiamo, si nasconde in realtà qualcosa di divino, qualcosa di essenziale, non quello che automaticamente potremmo identificare per forza come luminoso, come positivo, eccetera. A volte proprio in quello che non ci accorgiamo anche di noi stessi. E anche lo scarto che diceva Ivan, il fatto di poter scartare cosa ci serve e cosa no, è un po' sotto certi aspetti l'aspetto del discernimento di cui parlavamo prima, quindi discernere ciò che può essere essenziale da ciò che non lo è. Ma allo stesso tempo, però, la nostra personalità, io vedo, per quella che è la mia esperienza, che molto spesso scarterebbe determinate cose a vantaggio di altre, perché tenta di seguire ciò che più conosce, ciò che più gli è familiare, e invece molto spesso sono proprio al contrario le cose che scartiamo, quelle che invece possono rivelarsi più utili alla nostra crescita, perché sono quelle cose che forse ci piacciono di meno o su cui non porremo l'attenzione, che invece possono essere proprio quelle che ci aiutano di più a crescere, ci aiutano di più ad evolvere, a migliorare. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e anche coloro che silenziosamente hanno ascoltato gli astronauti, che vi danno appuntamento venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che sul nostro sito internet, che è seialtrove.it, trovate in alto la voce blog, cui potervi leggere questo testo che abbiamo letto oggi, che si chiama Coltivare l'essenza, e se volete anche potervi iscrivere al pensiero settimanale per ricevere i nostri spunti gratuitamente via email. Ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove oltre al palinsesto, alle notizie delle nostre trasmissioni e ai podcast, trovate anche le modalità per contribuire economicamente all'esistenza della radio attraverso versamento su conto corrente postale o bonifico bancario, oppure anche donazione tramite PayPal. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi e buona giornata dagli astronauti e dal Centro Altrove. La contingenza dell'essere è incommensurabile gioia e piena totalità, è compiuta pienezza. L'essenza è il nucleo intorno a cui ciò che chiamiamo anima si assembla e costituisce. La personalità riveste l'anima. Questa è essenza.